E oggi vi parlo delle balene, anzi della balena franca australe. Vi faccio sentire anche la loro voce perché, come spesso diciamo noi di corte terra, gli animali non sono senza voce, hanno la loro voce. E la balena qui è uno spettacolo meraviglioso a Puerto Madryn, tra le spiagge appunto di Puerto Madryn e quelle del Golfo Nuovo e quello della penisola Valdez. E loro vengono in questa zona per riprodursi e poi per allevare i cuccioli nella prima fase della loro vita. E la balena franca australe, come tutti i cetacei, mostra un profondo adattamento all'ambiente marino. Il corpo di questa balena si è trasformato nel corso del tempo, che bella di nuovo questa parola, transformazione, in modo da adeguarsi appunto alla situazione. In che modo si è trasformato? La balena franca australe ha perso la parte posteriore, rimangono soltanto dei resti dell'osso pelvico che non ha più. Si è registrato lo spostamento degli orifizi respiratori che adesso si trovano nella parte superiore del cranio e c'è stata una trasformazione degli arti anteriori in pinne pettorali e la formazione di una pinna caudale. Il corpo di queste balene è molto robusto, le pinne pettorali sono molto grandi, non hanno la pinna dorsale, la testa è molto grande e il cranio è arcuato, la bocca anche è molto curva per dare spazio ai filtri che si trovano all'interno delle mascelle. La colonna vertebrale è di 56-57 vertebre, il collo è molto corto e rigido, questo per sostenere nel nuoto la testa che appunto è molto grande. E il grande sviluppo delle vertebre delle vertebre lombari dà forza ai muscoli che muovono appunto la coda. Le pinne anteriori sono proprio degli arti e sono formate dalle stesse ossa che corrispondono all'avambraccio e alla mano della specie umana. E qui, come vedete, in questo podcast pubblico anche delle foto in cui potete assolutamente vedere da uno scheletro di balena com'è questa pinna anteriore, questo arto nei fatti. Le balene, come immagino sappiate, sono mammiferi, respirano aria, partoriscono, allattano e mantengono stabile la temperatura del corpo. La loro vita è caratterizzata da migrazioni tra i luoghi di alimentazione e quelli di riproduzione. In questa zona, nella zona appunto di Golfo Nuovo e del Parco Valdez, vivono circa 6.000 balene e appunto che vengono qui appositamente per partorire, per alleviare i cuccioli. La gestazione delle balene dura un anno e quando nascono sono lunghe 5 metri, pesano 2.500 kg. Durante i primi mesi di vita le madri le allattano e pensate che una balena adulta può arrivare a misurare fino a 15 metri di lunghezza e a pesare 45.000 kg. Si alimentano di plancton, di misure molto piccole, e hanno questi filtri che si chiamano barbe, che servono proprio per trattenere gli alimenti. Nel momento in cui aprono le mandibole, questi filtri consentono appunto soltanto a questo plancton di dimensioni molto piccole di attraversare la bocca. bocca. E sono fatte queste placche, questi filtri, queste barbe, sono fatte di cheratina e si trova dove in altri pesci, in altre specie si trovano i denti. C'è da dire che una femmina si accoppia con molti più maschi nel periodo della fecondazione. Uno dei comportamenti più belli delle balene sono proprio i salti spettacolari che fanno nell'acqua, che noi abbiamo potuto osservare, dico noi perché sono qui anche con delle altre persone. Abbiamo potuto osservare per ore, per esempio, nella spiaggia della cantera, dove proprio si vanno, le persone vanno con il mate, si siedono sulle loro sedie a sdraio a guardare l'oceano e ad ammirare questi salti che le balene fanno, soprattutto quando c'è l'alta marea, per cui queste code meravigliose che vengono fuori dal mare o questi corpi che si lanciano in queste vorticose spirali fuori dall'acqua. È uno spettacolo veramente molto bello. Pensate che nella notte di luna piena organizzano anche delle uscite proprio per vedere le balene durante quando c'è la luna piena. È veramente molto bello. Tra l'altro, qui a Porto Madryn, anche senza andare a Piramide, senza andare alla penisola Valdés e al parco, comunque si vedono tranquillamente dalla spiaggia con delle passeggiate proprio perché si avvicinano molto, così come si vedono i cormorani dal collo lungo, così come si vedono i lupi di mare, i leoni di mare, i fenicotteri, i gabbiani, insomma, lo spettacolo è veramente molto, molto bello qui in Patagonia. E metto anche nel podcast alcune foto appunto delle persone che osservano dalla cantera. E la balena franca australe è una specie protetta a livello internazionale, e questo è molto importante. E si sta recuperando praticamente questa particolare specie di balena dalla tremenda caccia che c'è stata sia nell'Ottocento che nel Novecento, insomma, nei 2 secoli che ci hanno preceduto. Adesso ovviamente la caccia è assolutamente vietata, anche perché questa specie di balena, la balena franca australe, era arrivata proprio al limite dell'estinzione. E sappiamo perfettamente che il futuro delle balene è legato anche al futuro del mare. I prossimi anni, ma già quelli che stiamo vivendo, stanno mettendo a dura prova e metteranno ancora più a dura prova la loro sopravvivenza. Per questo le azioni per preservare le balene vanno di pari passo con quelle per la difesa e la rigenerazione dell'acqua dell'oceano. Ed ecco a voi che state ascoltando la possibilità di sentire le loro voci e il racconto che in questo centro che sono venuta da visitare, l'ecocentro di Puerto Madryn, ci spiegano appunto che cosa si raccontano e che cosa e come comunicano. Balene franco-australi possono sussurrare quando comunicano con i loro cuccioli e si crede che lo facciano per evitare di attrarre predatori, emettono dei suoni di frequenza discendente e altri che bassano e poi si abbassano e poi si alzano, che sono simili quasi a degli spari o dei grugniti. grugniti o addirittura dei richiami. E differenziare i loro canti permette di decifrare le vie migratorie e di realizzare migliori piani per la conservazione. Mettono suoni per comunicare tra loro e ultrasuoni che permettono loro di vedere quando si immergono qual è la profondità, e si crede che la maggiore quantità delle modifiche dalle varietà delle balene risponde all'aumento della comunicazione acustica che producono le attività di esplorazione sottomarina, di navigazione a grande scala e ovviamente di ricerca del petrolio. Sotto le onde il mare non è mai silenzioso e molti suoni, segnali, messaggi naturali e artificiali circolano per le acque dell'oceano, così che non li possiamo percepire. E oggi questa forma di comunicazione è molto minacciata appunto dalla comunicazione acustica. Le balene emettono vari tipi di suoni, si identificano tre tipi di suono, alcuni click lenti e anche dei gridi e poi i rumori della coda. E per ecolocalizzarsi in mare utilizzano un biosonar che permette di incontrare, di ubicarsi nell'intorno dove si trovano e soprattutto per immergersi molto oltre la profondità del mare in cui arriva la luce. E per comunicarsi nel momento del corteggiamento e anche nel momento della caccia producono dei suoni ripetitivi, corti, che sono molto simili a quello dei delfini e delle orche. Le balene maschio cantano in maniera molto complessa e per molto tempo e i loro canti hanno una funzione specifica appunto nel corteggiamento e anche nell'ordinamento sociale riproduttivo tra i maschi adulti, e ogni popolazione ha i suoi propri suoni, diciamo le sue proprie canzoni, però possono anche assumere suoni da popolazioni vicini e mettono suoni sia i maschi che le femmine, e le femmine cantano canzoni corte e molto semplici con molti click per comunicarsi con i cuccioli e possono anche arrivare a prolungare i loro suoni per più di 30 minuti e si possono ascoltare anche fino a 100 km di distanza.
Eccovene un esempio. Parliamone di questa meraviglia che è appunto l'Oceano Atlantico che bagna completamente l'Argentina. Pensate che il 67% del territorio argentino è sotto il livello del mare ed è l'habitat di un numero enorme di specie. Il territorio sottomarino argentino non è una pianura uniforme, è un paesaggio molto simile alla superficie terrestre. E a causa del riscaldamento globale, il Parco Nazionale Los Glaciares, i ghiacciai, perderebbero più della metà del ghiaccio in questo secolo. Queste sono le stime che vengono raccontate proprio all'interno dell'ecocentro che si trova ed è visitabile a Puerto Madrid. Queste sono le stime che ci raccontano e che possono essere lette appunto nei cartelli dell'ecocentro che si trova a Puerto Madrid. Il cambio climatico sta riducendo anche le dimensioni proprio dei corpi dei pesci che abitano l'ambiente marino e si prevedono incendi spaventosi persino in Patagonia. Possiamo quindi affermare con molta certezza che le grida di Ultima Generazione, di Animal Rebellion e del movimento ecotransfemminista in generale non sono invenzioni da negare, davvero non c'è più tempo. Pensate che nel 1992 si è riversato nell'oceano un carico di paperette di gomma gialla, sì, quelle che si usano anche nelle vasche da bagno, e quella che è poi il dio Pato di Leo Bassi, per intenderci, della Iglesia Cattolica di Madrid, a cui dedico questa parte del mio podcast, sempre da andare a vedere e da visitare quando ci si trova appunto in Spagna. Dicevo, nel 1992 questo carico di paperette gialle si riversa nell'oceano e attraverso i ritrovamenti di queste paperette si sono potute studiare anche le correnti e come quindi l'inquinamento può procedere attraverso le correnti e può appunto allargarsi in tutto l'oceano. E l'oceano, dobbiamo dirlo, l'oceano è acqua, l'oceano è ossigeno, è vita, è sicurezza, è scienza, è cultura, e la sua immensità non può farci pensare neanche lontanamente che non sia vulnerabile. Negli ultimi 200 anni e soprattutto insomma nell'ultimo secolo il nostro modo di vivere e quello che abbiamo, i disastri che abbiamo prodotto in tutti gli ambienti, ha creato un impatto notevole nelle nostre società, in tutte le società, ma anche nell'ecosistema marino, nelle funzioni stesse che l'oceano ha o avrebbe come moderatore del clima, e le sue caratteristiche intime, costitutive dell'acqua. Si continua a vedere il mare, si continua a vedere l'acqua come una risorsa strategica, già questo nome risorsa, no? un elemento a nostra disposizione, a disposizione delle persone umane per i loro profitti, per lo sviluppo tecnologico, economico, produttivo, senza pensare alle conseguenze che questo determina. Ecco, diventare azzurri, lo slogan che ci propone l'ecocentro di Puerto Madryn, non è uno slogan, ma è un sistema di vita che dobbiamo assolutamente assumere, ma non dobbiamo soltanto assumerlo a livello individuale, no? Pensando che il problema siano le singole persone, che pure lo sono, nel senso il consumo d'acqua, il riciclo, il vivere in modo diverso, la decrescita, l'utilizzo, tutto questo va bene, però questo sistema capitalista, questo sistema economico si fonda sullo sfruttamento di tutti i corpi, l'abbiamo sempre detto, dei corpi umani, dei corpi degli altri animali e del corpo della terra, di cui l'acqua è uno degli elementi fondanti ed è quindi questo sistema da modificare completamente, da cambiare. Io non direi da cambiare proprio, cioè noi abbiamo bisogno di una grande rivoluzione, abbiamo bisogno di non pensare più che siamo padroni di altri corpi, padroni della terra, padroni del nostro intorno. Noi non siamo che piccoli grani di sabbia che attraversano questo pianeta e che pensano di poterlo distruggere impunemente nella più completa impunità. E questo deve veramente scuotere la maggioranza delle persone e fare in modo che tutto questo finisca e che si possa veramente vivere in un pianeta in modo equilibrato e in modo con relazioni positive, con relazioni di scambio, con relazioni di solidarietà con tutte le altre persone che ci abitano. E quando parlo di persone parlo anche di altri corpi non umani. E per chiudere vi racconto un episodio abbastanza divertente che mi è successo e ve lo racconto perché in qualche modo si lega a questo discorso della plastica e così rende un po' più leggero questo mio podcast che spero vi sia piaciuto. E niente, mentre ero alla cantera nella spiaggia a guardare le balene e ho visto volare questa busta di plastica di 10 centimetri e siccome avevo appena visto questa installazione che adesso potete vedere anche nel podcast perché ho messo la foto di una balena che è stata interamente fatta con quello che è stato trovato appunto nello stomaco di balene spiaggiate, quindi sostanzialmente uccise, assassinate proprio per aver ingurgitato plastiche e altri rifiuti. Ho pensato, visto che eravamo proprio nella spiaggia dove le balene stanno a pochissimi metri, che non potevo lasciare quella busta di plastica lì in riva al mare, che bisognava assolutamente tirarla fuori per evitare che potesse essere poi ingurgitata da qualsiasi altro animale che vivesse lì. Quindi mi sono, come dire, precipitata a raccogliere questa bustina di plastica e niente, ho fatto tutto di corsa perché era una spiaggia di sassi, di sassolini, e quindi sono andato, ho raccolto questa busta di plastica e poi sostanzialmente mi sono girato un po' di scatto perché dovevo risalire, visto che appunto arrivava anche l'onda abbastanza alta della marea. E non avevo intenzione di bagnarmi visto che faceva un freddo pazzesco, quindi insomma mi sono voltato di scatto e sostanzialmente mi sono strappato lesionandomi un legamento laterale del ginocchio, che mi è costato un pochino, no, di dolore nella giornata in cui mi sono fatto male e poi anche insomma una settimana di riposo che hanno fatto un po' saltare i programmi di questo viaggio, che però continuerò con lo stesso percorso che avevo pensato, quindi andrò al Bolson, andrò a Bariloche, incontrerò altre persone molto interessanti che potrò intervistare e che potrete ascoltare. È soltanto un momento di riposo, però insomma mi piaceva raccontare questo anche per dire insomma facciamo anche noi attenzione ai materiali che utilizziamo e a dove li lasciamo andare, sapendo perfettamente che questa la colpa più grande dell'inquinamento non sono certo i comportamenti individuali, ma gli interventi pesanti delle multinazionali su tutti i territori. E con questa vi saluto. Ciao ciao, alla prossima!